Governare con la crisi di Pierre Dardot e Christian Laval. Pierre Dardot e Christian Laval, dopo la pubblicazione della nuova ragione del mondo e del comune, pongono ora alla nostra attenzione Guerra alla democrazia, da poco uscito in italiano per Derive a Prodi. Qui ne pubblichiamo il primo capitolo per gentile concessione della casa editrice, che ringraziamo. È una storia greca. Una storia che getta una luce singolarmente viva sul nostro presente. Più precisamente, è una commedia di Aristofane andata in scena nel 388 avanti Cristo e intitolata Pluto. Colui che viene indicato con questo nome non è nient'altro che il dio della ricchezza e del denaro, uno che qui si presenta nelle sembianze di un vecchio coperto di stracci, accecato da Zeus, errante per le strade. Mentre in genere Pluto è raffigurato come un cieco perché distribuisce ricchezza in funzione del caso sui ricchi come sui poveri, il personaggio della commedia di Aristofane riserva le proprie buone azioni solo ai ricchi, preferendo tra questi truffatori e malfattori. Guarito della propria infermità dalle cure del dio Asclepio, a tutti promette abbondanza. La povertà ha un bel da fare nell'obiettare che se i poveri diventassero ricchi, nessuno più lavorerebbe. La promessa della ricchezza universale ha comunque la meglio. Così si festeggia la guarigione di Pluto e la commedia si chiude con un'apoteosi rovesciata. Una processione solenne si reca all'Acropoli, ritmata da una danza e illuminata dalle torce, per insediare Pluto nell'abside del Tempio di Atena e della Polis. Oligarchia contro democrazia. Nel trionfo di Pluto la commedia rivela un vero e proprio mondo a rovescio. Che il dio del denaro sia consacrato custode del santuario della dea, ecco ciò che demolisce le fondamenta della polis, la quale in effetti si costituisce attraverso la consacrazione della supremazia di Atena sulle potenze private, quelle delle grandi famiglie aristocratiche asservite alla terribile legge del sangue. Sono appunto queste potenze a essere relegate in un altare situato ai piedi dell'Acropoli. Basta dire che la dea intrattiene con la città politica una relazione molto forte. Non è infatti una divinità tra le altre. Come ha ben visto Hegel, la dea Atena è la città Atene, ovvero lo spirito reale dei cittadini quale vive attraverso le istituzioni della democrazia. 2. Il rovesciamento messo in scena da Aristofane, Pluto appollaiato sull'Acropoli, mostra che il culto del denaro e il desiderio sfrenato di ricchezza intaccano direttamente il cuore della democrazia politica. Se non c'è resistenza, è perché viene fatta promessa ai poveri di una ricchezza universalmente diffusa e non più ciecamente riservata ai soli ricchi e fighetti. Nel leggere queste pagine scritte 2600 anni fa è difficile non pensare all'odierno destino dei greci. Da svariati anni i loro governi, volontariamente asserviti o resistenti prima della capitolazione, sono intenti a spegnere l'inesauribile sete del dio dei mercati finanziari, un Pluto interamente svincolato, ormai da tempo, dai limiti della cultura della terra, come del resto da qualunque produzione reale, ed esclusivamente preoccupato ad accrescere all'infinito le spese della propria conservazione. Al punto che taluni artigiani dei piani di privatizzazione della Troica sono riusciti a immaginare di vendere all'asta lo stesso Partenone 3. In questo senso il neoliberismo è effettivamente il rovesciamento diventato realtà, è davvero il mondo alla rovescia del quale parla Aristofane. La finanziarizzazione dell'economia è il risultato diretto delle politiche neoliberali. I fondi di investimento e le grandi banche attraverso la rendita finanziaria sistematicamente si impadroniscono di una parte sempre maggiore delle ricchezze prodotte dall'economia reale. Ma questa finanziarizzazione, prima di essere una perversione e una forma di parassitarismo, va letta come un insieme di rapporti di potere attraverso i quali le società e le loro istituzioni, insieme alla natura e alle soggettività, vengono sottoposte alla legge di accumulazione del capitale finanziario. Ma si obietterà perché la democrazia dovrebbe essere minacciata da questa autonomizzazione del denaro abbandonato alla sua stessa dismisura, ibris, e perché la democrazia dovrebbe scomparire insieme alla promessa di una ricchezza universale che Pluto fa intravedere ai poveri, sarebbe forse in virtù dell'universale corruzione che essa non mancherebbe di produrre. Cosa dobbiamo intendere con democrazia, ovvero con il potere kratos del popolo, demos? Il termine kratos significa molto prosaicamente la superiorità vittoriosa in una guerra contro nemici, tanto interni quanto esterni. Può anche significare la vittoria di un'opinione all'interno di un'assemblea. Ma si tratta sempre di una vittoria ottenuta dentro uno scontro. Per questo si tratta di una parola malfamata, che all'interno della polis agli stessi democratici ripugna utilizzare, tanto essa fa sentire che il potere del popolo non è il potere del popolo esercitato dal popolo in quanto tutto, ma quello che deriva da una vittoria ottenuta dal Partito Popolare contro il Partito Oligarchico 4. Se questo accade, è perché gli stessi democratici, una volta giunti al potere, cedono al fantasma di una polis unica e indivisibile e si sperticano a rimuovere la guerra interna alla quale pur devono la loro stessa posizione. Questa guerra è appunto chiamata stasis, parola che in greco significa tanto posizione o stazione in piedi quanto insurrezione violenta o sedizione. Che il senso peggiorativo della parola sedizione, intesa come aperta guerra civile, abbia finito per prevalere, non ci autorizza a misconoscere che, all'interno di una polis fondata sulla partecipazione popolare, ogni posizione politica, e non solo ogni posizione, l'intera politica è in un certo senso sediziosa. 5. Per questo è oggi importante far risuonare il senso originario della parola democrazia, non la gestione pacificata dei conflitti attraverso il consenso, bensì il potere conquistato da una parte della polis in una guerra contro il nemico oligarchico. Questo potere definisce un regime politico specifico. Se guardiamo alla storia costituzionale di Atene, si tratta del regime che si è imposto nel 403 avanti Cristo. Da quel momento il popolo si è reso padrone, kyrion, di tutto e si decide mediante decreti e tribunali in cui il popolo, o demos, predomina, o kraton, sei. In un senso più concettuale, democrazia è il nome di quel regime nel quale il potere è esercitato dalla massa dei poveri, opposto all'oligarchia, nel quale il potere è detenuto dalla minoranza dei ricchi, di necessità quindi, dove i capi hanno il potere in forza della ricchezza, siano essi pochi o molti, ivi sì all'oligarchia, dove invece lo hanno i poveri, aporoi, la democrazia. E tuttavia capita, come abbiamo detto, che quelli siano pochi, questi molti 7. Questa straordinaria definizione della democrazia, in genere omessa dalla lista delle accezioni scientifiche del termine 8, erge a rango di criterio essenziale il contenuto sociale piuttosto che il numero. Che Pluto finisca insediato sull'Acropoli dalla maggioranza dei cittadini, come accade nella commedia di Aristofane, non cambia di una virgola il problema e non trasforma in democrazia una oligarchia, un regime nel quale una maggioranza di ricchi eserciterebbe il potere, non dovrebbe essere definita democrazia, non più di quanto un regime nel quale governerebbe una minoranza di poveri lo si potrà dire un'oligarchia. Il popolo o demos qui non si identifica al maggior numero, e nemmeno alla totalità dei cittadini, ma alla massa dei poveri, cosicché la democrazia consiste per essenza nel potere dei poveri. Allo stesso modo, l'oligarchia non consiste nel potere del piccolo numero, i pochi o oligoi, ma sostanzialmente in quello dei ricchi poroi. A questo occorre aggiungere che democrazia indica una costituzione deviata, nella quale i poveri governano in vista del loro vantaggio in quanto poveri, e non in vista del vantaggio comune. Solo al governo dei poveri per i poveri si può allora applicare la definizione di democrazia. Il merito maggiore di tale opposizione tra democrazia e oligarchia a partire dagli interessi sociali è anzitutto quello di far emergere in modo brutale, non fosse altro che in negativo, l'essenza oligarchica della governance neoliberale e la sua feroce opposizione alla democrazia intesa come sovranità di massa. Questa forma di governance non costituisce un nuovo regime politico in senso stretto, che andrebbe così ad aggiungersi alla classificazione tradizionale dei regimi politici, ma un modo ibrido di esercizio del potere che deriva contemporaneamente dal governo dei pochi o dell'elite, nel senso di una espertocrazia, e dal governo per i ricchi nel senso della sua finalità sociale. È questa forma che vorremmo analizzare per rendere comprensibile la singolarità della nostra attuale situazione. La radicalizzazione del neoliberismo. Potremmo stupirci del fatto che non ci sia più stupore di fronte al continuo consolidamento delle logiche che hanno generato una delle peggiori crisi dal 1929. Diversamente da quest'ultima, che aveva portato a una rimessa in discussione politica e dottrinale assai profonda, dal 2008 non è accaduto niente di simile. In un famoso articolo del luglio 2008 sulla fine del neoliberismo, Joseph Stiglitz faceva eco al famoso testo di Keynes sulla fine dell'essere-fare scritto nel 19269. Con questo parallelo dava a intendere che lo scenario degli anni 30 stava per ripetersi. Sappiamo com'è andata. Il neoliberismo, pur godendo di un esteso discredito presso fasce sempre maggiori di popolazione, pur suscitando variegate resistenze, si è radicalizzato a vantaggio della crisi. E non è perché avrebbe dato prova della sua capacità di resilienza. Smarcandosi dai pronostici più ottimisti, il neoliberismo non è crollato, non ha ceduto il passo a un nuovo modo di regolazione, e non per questo oggi si limita a sopravvivere, radicalizzandosi si è rafforzato. La crisi del 2008, che nelle teste di molti avrebbe dovuto inaugurare una fase post-neoliberista moderata, ha invece consentito una radicalizzazione neoliberista. In un saggio notevole dal titolo The Strange Undead of Neoliberalism, il sociologo britannico Colin Crouch ha posto la domanda decisiva: perché il neoliberismo è uscito rafforzato dalla crisi 10? La radicalizzazione del neoliberismo è appunto uno dei fenomeni più significativi del periodo che stiamo attraversando. La sua massima è: peggio va, più durerà. Se la diminuzione delle tasse a favore dei più ricchi e il suo corrispettivo, gli aumenti per il maggior numero, non hanno dato i risultati promessi, non significa che i governi dovranno rinunciarvi. Anzi, è perché tali diminuzioni e tali aumenti non sono stati abbastanza estesi che occorre perseverare sulla stessa strada. Ricordiamo velocemente pochi dati. La crisi finanziaria del 2008 ha bloccato la crescita, ha aumentato la disoccupazione, ha indotto una considerevole perdita di ricchezza, il 23% del PIL della zona euro, il 10% del PIL mondiale. Ha generato una spaventosa voragine nel debito pubblico, che ad esempio in Francia è passato dal 64% del PIL nel 2007 all'82% nel 2010, e negli Stati Uniti dal 65% al 93%. Su scala mondiale il debito è passato dal 53% del PIL al 70%, ovvero a un incremento del 54% tra il 2007 e il 2011. Gli stati dell'Unione Europea hanno investito 4.500 miliardi di euro, cioè il 37% del PIL, per evitare il crollo del sistema bancario 11. Se il costo finale di questo salvataggio non è così salato, possiamo comunque misurare l'ampiezza delle somme messe in gioco per evitare l'abisso. 8 anni dopo l'esplosione della crisi, le disuguaglianze continuano a crescere, la volatilità del capitale continua a essere alta, i sacrifici richiesti alle fasce sociali più modeste non smettono di moltiplicarsi, la situazione del mercato del lavoro continua a degradarsi, i sindacati sono sempre più anemici, la sinistra sempre più a pezzi, ciò che sopravvive della socialdemocrazia agonizza in diversi paesi, l'estrema destra procede a vele spiegate. L'Europa si frantuma, si strappa, si discredita. La xenofobia si propaga, i rifugiati politici e climatici muoiono in mare e lungo le strade. Si è smesso di tenere il conto del numero delle vite distrutte dalla disoccupazione. Gli andamenti di borsa, dal canto loro, sono tornati a sfondare valori massimi prima di precipitare di nuovo, i prodotti derivati proliferano, i dividendi sono ripartiti al rialzo, lo shadow banking, condizione di operazione di credito nella più completa opacità, ha strappato il testimone alle banche classiche e gli hedge funds, in agguato di qualunque occasione di veloce profitto sui mercati, si sono ritagliati una bella nicchia a fianco degli investitori istituzionali. Il sistema finanziario mondiale è sempre più minacciato dall'esplosione di bolle perfettamente prevedibili. Le armi di distruzione di massa, Warren Buffett, dei prodotti derivati sono libera circolazione. Le banche centrali hanno fatto iniezioni per 13.000 miliardi, senza altra conseguenza dall'arricchimento delle banche private e l'alimentazione di nuove bolle 12. I paradisi fiscali, nei quali sono congelati tra i 20.000 e i 300.000 miliardi di dollari che sfuggono a qualunque fiscalità, prosperano come mai prima, sottraendosi ai timidi controlli. La finanza, l'immobiliare, il mondo politico continuano a vivere in stretta simbiosi. Mai dal XIX secolo, con i suoi banchieri corrotti e i suoi baroni ladri, il denaro ha così tanto piegato la politica dei governanti alla propria legge. Le oligarchie politiche ed economiche hanno imposto la soluzione alla crisi: far rimborsare dalla gran parte dei lavoratori salariati e dei pensionati le somme investite per salvare il sistema finanziario dal fallimento e rilanciare l'accumulazione del capitale. Un gigantesco esproprio impone alle popolazioni di rimborsare un debito che non hanno mai contratto. È davvero il mondo alla rovescia di cui parla Aristofane, ma il mondo alla rovescia che oggi è diventato sistema. Segue seconda parte.